Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Oggi Anna, che è qui, farà la sua prima comunione, un giorno importante per lei, ma anche per noi. Con la Santa Comunione noi partecipiamo alla Santa Eucaristia. Tutta l'Eucaristia è fatta per la comunione. E la comunione nel sacramento, nel pane e nel vino consacrati, serve per la nostra comunione con Gesù, la nostra comunione continua con Gesù e con i fratelli. Questo che è il nostro augurio ad Anna e la nostra preghiera per lei e per tutti noi, che possiamo ricavare e ricavare ancora di nuovo dalla nostra Eucaristia, dalla nostra partecipazione, dalla Santa Comunione, un amore per il Signore Gesù e un amore per i fratelli sempre più grande.
Dal libro del Deuteronomio, dal capitolo 18, versetti dal 15 al 20. Mosè parlò al popolo dicendo: «Il Signore tuo Dio susciterà per te, in mezzo a te, tra i tuoi fratelli, un profeta pari a me. A lui darete ascolto. Avrai così quanto hai chiesto al Signore tuo Dio sull'Oreb, il giorno dell'assemblea, dicendo: che io non oda più la voce del Signore mio Dio e non veda più questo grande fuoco, perché non muoia. Il Signore mi rispose: quello che hanno detto va bene. Io susciterò loro un profeta in mezzo ai loro fratelli e gli porrò in bocca le mie parole ed egli dirà loro quanto io gli comanderò. Se qualcuno non ascolterà le parole che egli dirà in mio nome, io gliene domanderò conto. Ma il profeta che avrà la presunzione di dire in mio nome una cosa che io non gli ho comandato di dire, o che parlerà in nome di altri dei, quel profeta dovrà morire». Parola di Dio.
Seconda lettura. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, capitolo 7, versetti 32-35. Fratelli, io vorrei che foste senza preoccupazioni. Chi non è sposato si preoccupa delle cose del Signore, come possa piacere al Signore. Chi è sposato invece si preoccupa delle cose del mondo, come possa piacere alla moglie, e si trova diviso. Così la donna non sposata, come la vergine, si preoccupa delle cose del Signore, per essere santa nel corpo e nello spirito. La donna sposata invece si preoccupa delle cose del mondo, come possa piacere al marito. Questo lo dico per il vostro bene, non per gettarvi un laccio, ma perché vi comportiate degnamente e restiate fedeli al Signore senza deviazioni. Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Marco, capitolo 1, versetti 21-28. In quel tempo Gesù, entrato di sabato nella sinagoga a Cafarnao, insegnava, ed erano stupiti nel suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro, e cominciò a gridare dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci. Io so chi tu sei, il Santo di Dio». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da lui». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità? comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono. La sua fama si diffuse subito dovunque in tutta la regione della Galilea. Parola del Signore.
Ecco, Anna, che stai per ricevere per la prima volta ciò a cui il battesimo ti dà diritto per la tua appartenenza a Gesù in un modo speciale. Nella prima comunione, come vediamo queste scritture che ti capitano oggi, come a tutti noi, cerchiamo di ricavare un'indicazione da tutte queste tre scritture. La prima, come vedete, presa dal libro del Deuteronomio, che è composto in larghissima misura dai discorsi di Mosè alla vigilia della sua morte, il testamento di Mosè. E Mosè racconta, e il brano di oggi è in questo senso, quello che avvenne in tutta la storia della liberazione, quello che è avvenuto al Sinai 40 anni prima, per ricordare e per insegnare. Qui l'insegnamento riguarda proprio il ricordo del Sinai. Avrai così, abbiamo appena letto, versetto 16, quanto tu hai chiesto al Signore sull'Oreb, l'Oreb e il Sinai, il giorno dell'assemblea, dicendo che io non oda più la voce del Signore mio Dio e non veda più questo grande fuoco, perché non muoia. E il Signore approva e promette: io susciterò per loro un profeta in mezzo ai loro fratelli e gli porrò in bocca le mie parole ed egli dirà loro quanto io gli comanderò. Secondo il racconto dell'Esodo, questo è il fondamento, è la fondazione della profezia in Israele come elemento centrale del rapporto fra il popolo e Dio. Dio è invisibile, non lo possiamo vedere. Come possiamo avere comunione con Lui? Come possiamo conoscerlo? In realtà qui il problema, la difficoltà è molto più grande rispetto al fatto che Dio non lo si veda. Il fatto che Dio non lo possiamo vedere è certamente importante. Anche questo misura la difficoltà, la distanza. Ma c'è qualcosa di molto più importante che misura la difficoltà. È quello che viene detto qui. L'esperienza, così è presentata questo testo sacro, l'esperienza fatta al Sinai, l'incontro con Dio di tutto il popolo, lo convinse senza ombra di dubbio che non era possibile sostenere la presenza di Dio, la sua voce, perché io non oda più questa voce e non muoia. Non solo perché è invisibile, ma perché la gloria di Dio, il peso immenso della sua presenza rispetto a noi, rispetto all'uomo peccatore, non solo all'uomo fragile, ma all'uomo peccatore, è insostenibile. E perciò ecco che Dio dà la profezia, il profeta. Susciterò in mezzo ai tuoi fratelli uno a cui io dirò, metterò nella sua bocca le mie parole e lui le dirà a voi. Questa promessa poi viene anche interpretata sempre di più in riferimento a un profeta che verrà, ai profeti che Dio dà, e abbiamo la storia dei profeti, e alla fine abbiamo la Bibbia, abbiamo la Scrittura, che è la parola dei profeti. Difatti noi diciamo, quando leggiamo, anche nella Chiesa, parola di Dio. In realtà è parola di uomini. Difatti diciamo Marco, Luca, Giovanni, che l'hanno scritto, diciamo il nome dei profeti, Isaia, dal libro del profeta Isaia, il libro è di Isaia. Poi aggiungiamo alla fine parola di Dio. Cioè, nella voce, nella parola, negli scritti dei profeti, di questi uomini, fatti da Dio profeti, noi riconosciamo, noi possiamo ascoltare, possiamo penetrare la parola stessa di Dio. È un mistero, la parola degli uomini, la parola di Dio e la Santa Scrittura. Per cercare Dio, perciò, per avere comunione con Dio, dobbiamo ascoltare la sua voce nella Scrittura. Ecco il primo insegnamento, per cui alla fine noi, come segno, ecco, daremo anche una piccola Bibbia, una piccola grande Bibbia, la Bibbia è sempre grande, ad Anna. Poi abbiamo il Vangelo. Nel Vangelo troviamo l'inizio, il Vangelo di Marco, troviamo l'inizio dell'attività di Gesù. Abbiamo già, nelle domeniche scorse, abbiamo già cominciato a leggerlo, qui continua l'inizio dell'attività di Gesù. Noi vediamo nel testo di oggi due punti importanti che questo piccolo brano sottolinea. Questi Vangeli e il modo in cui Marco racconta, dobbiamo approfondirli, dovremmo approfondirli, perché sono dei piccoli quadri. Non, Marco non racconta tutto quello che Gesù ha fatto, noi vorremmo sapere molto di più, ma racconta quello che, ma ci presenta il mistero di Gesù. Chi è Gesù veramente? Dobbiamo scoprirlo. E questo è l'inizio. E nel brano di oggi noi vediamo che Marco dice, racconta come Gesù insegnava, e quindi vuol dire che già era riconosciuto come un maestro, insegnava nella sinagoga, quando ci si raduna, quando i figli di Israele si radunano fino ad oggi, il giorno del sabato, per ascoltare le scritture. E dopo l'ascolto delle scritture, come facciamo noi nella Chiesa, abbiamo imparato dalla sinagoga, si commenta, e Gesù commentava le scritture che erano state lette, e il suo commento, dice l'Evangelista, stupiva tutti, erano tutti stupiti e ammirati. Perché? E perché non insegnava in modo normale, come giustamente facevano gli scribi, perché così bisogna fare, e come dovrebbero fare anche i preti, dovrebbero fare come gli scribi, non come Gesù, che non siamo capaci, non possiamo pretendere, come poi dirò. Cioè devono insegnare e spiegare il testo sulla base delle autorità di tutti quelli che vi hanno riflettuto, aggiungendo eventualmente la propria interpretazione, il proprio apporto. Gesù non insegnava così. Certamente spiegava le scritture, non è che facesse un'altra cosa, ma lo faceva con autorità. Qui l'Evangelista Marco non spiega cosa vuol dire con autorità, però se noi teniamo conto almeno dell'indicazione della liturgia, cioè della prima lettura, possiamo cominciare a comprendere, salvo poi andando avanti nel Vangelo scoprire ancora di più, che questa autorità è un'autorità profetica. Gesù spiegava le scritture, ma spiegava le scritture come uno che ha da dire delle parole da parte di Dio. che ha un dono speciale. Poi Marco aggiunge molto di più, andando avanti naturalmente. Anche in questo Vangelo c'è di più. Non quando Gesù parla e spiega, ma quando Gesù guarisce. Il testo racconta appunto, come abbiamo ascoltato, che c'era un uomo posseduto da uno spirito impuro e Gesù caccia lo spirito impuro. Però qui troviamo in bocca allo spirito impuro una parola molto importante. Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio. Il Santo di Dio. È un'espressione molto alta, molto misteriosa, non la troviamo altrove, non c'è nella Bibbia. Il Santo di Dio ha certamente a che fare con la santità stessa di Dio, forse il consacrato di Dio, ma forse di più. Io so che tu sei il Santo di Dio. Ora, se veniamo di nuovo alla nostra Anna e a tutti noi, dobbiamo scoprire Gesù, la comunione con Lui, la comunione è la comunione con Gesù. Però perché questa comunione diventi sempre più forte, dobbiamo ascoltare il Vangelo. Dobbiamo cercare di comprendere il Vangelo e anche, direi, dobbiamo lasciarci guarire dal Signore Gesù. Anche noi abbiamo non delle malattie, abbiamo anche quelle a volte fisiche, ma delle malattie spirituali, e Gesù guarisce pian piano se noi stiamo sotto le sue cure. Dobbiamo lasciarci guarire da Lui, dobbiamo ascoltare la sua parola. Poi c'è la seconda lettura, volevo dire una parola anche su questa, però, perché va nello stesso senso. Però dovete fidarvi, questo branetto del capitolo settimo, già di per sé è difficile da capire, e anzi, se uno lo rilegge potrebbe capire esattamente l'opposto di quello che Paolo vuol dire. Ma poi ci vorrebbe una discussione lunga che non possiamo fare. Ecco. Sulla traduzione, su tutto questo. Quindi, diciamo, io vorrei ricavare anche da questa scrittura però quello che l'Apostolo vuol dire. L'Apostolo dice molto prima in questo capitolo che c'è un grande dono, carisma, che poi è passato anche nel nostro linguaggio, il dono di Dio, che Dio ha fatto a noi, a quelli che sono in Cristo. Questo dono è una comunione, ed è anche un impegno, una comunione senza distrazione, il più possibile intensa e senza distrazione col Signore Gesù. Questo è il carisma. Poi questo testo viene letto in altri modi, non so. Qui il carisma, si pensa al celibato, che non sono sposati, siccome parla di questo, ecco, ma non vuol dire così. Il carisma per Paolo è la comunione col Signore Gesù. Questa comunione, rispetto al problema che sta trattando, si può ottenere in due modi, a seconda del dono di Dio, a seconda di, in un modo o in un altro, o astenendosi dalla sessualità disordinata, oppure nel matrimonio, vivendo la sessualità nel matrimonio. Questi sono i due modi, anche se poi aggiunge, ed è un po' le premesse del testo di oggi, che essendo il tempo poco, breve, e Paolo pensava che fosse brevissimo, se il suo consiglio per coloro che non sono legati era quello di rimanere così. E quindi spiega anche questo l'Apostolo, sempre con lo scopo che ciascuno ha questa vocazione, questo dono e questa vocazione di una comunione abituale col Signore Gesù. Questo è di tutti, sia che uno sia sposato, sia che non lo sia. È il grande dono della comunione, che è anche l'augurio che facciamo ad Anna ancora, cioè che la Santa Comunione, difatti la chiamiamo comunione, possa continuare al di là della messa nella vita, la comunione con Gesù e la comunione con i fratelli.